La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, oggi siamo alla 16ª puntata di La scienza nella conoscenza. Anche in questa trasmissione continueremo a parlare di storia, di archeologia e di conoscenza vedica. In queste ultime trasmissioni abbiamo via via analizzato degli elementi che sono in contrasto con la normale narrazione dei fatti storici e preistorici, così come siamo stati abituati a conoscere sui banchi di scuola. In sostanza, in accordo anche con quanto è descritto nei Veda, questi antichissimi testi scritti più di 5.000 anni fa, si può capire come la civiltà, così come viene normalmente accettata nei termini di organizzazione sociale, religiosa, di pensiero scientifico, filosofico, eccetera, insomma, in tutti quegli aspetti appunto che distinguono una società evoluta da una semplice organizzazione tribale, viene da molto, molto più lontano di quanto non si sia stabilito sino ad oggi nei libri di storia e di preistoria. Abbiamo già citato diversi esempi a questo proposito che dimostrano come questa tesi sia valida. Le scoperte fatte nella valle dell'Indo riguardanti il regno di Harappa e di Mohenjo-daro sono ad esempio uno di quei casi così macroscopici che hanno costretto il mondo accademico a rivedere tutta la teoria sui fatti riguardanti le antiche popolazioni di quella regione. Prima di questi ritrovamenti non si dava alcun credito a ciò che è sostenuto anche nei Veda, e che cioè una civiltà evoluta già esisteva in India prima di 5.000 anni fa. Ma dopo queste scoperte, fatte soprattutto da archeologi inglesi, tra cui i più celebri sono stati Sir John Marshall e Sir Mortimer Wheeler, ci si è dovuti ricredere e si è cominciato a capire che man mano che le ricerche archeologiche vanno avanti, l'orologio della storia torna sempre più indietro nel passato. Naturalmente, bisogna sempre tenere bene in vista che l'archeologia, per quanto oggi sia praticata molto più seriamente che nei tempi passati, non è, come tutte le scienze umane del resto, perfetta, ma bensì è soggetta ad errori anche clamorosi. La ricostruzione di fatti avvenuti in tempi passati o addirittura remoti è sempre condizionata da idee preconcette, da pregiudizi che, anche se involontariamente, sono sempre presenti in chi svolge questo tipo di ricerca. Abbiamo già detto come sia molto difficile per chi sin da bambino ha appreso un certo tipo di nozioni, in caso specifico stiamo parlando di notizie storiche, poter poi rimetterle in discussione anche se alla luce di elementi totalmente nuovi. La reazione usuale è quella di accantonare questi elementi se troppo in contrasto con le teorie correnti, oppure interpretarne il significato in modo tale da non introdurre elementi di disturbo nella conoscenza tradizionale. questo proposito, come ricorderete, citammo l'esempio del ritrovamento di una lente negli scavi dell'antica Ninive in Mesopotamia, seguito da quello di altre lenti in altri luoghi, anche diametralmente opposti, in relazione ad altre civiltà, tutte comunque molto antiche. La reazione del mondo accademico fu di dichiarare che quella lente, benché fosse una lente, non era da considerare tale, ma era da ritenersi semplicemente un monile. Questo tipo di dichiarazioni, che sono un inno all'ottusità, non sono rare nella storia delle scienze umane. È divertente, per non dire patetico, vedere come, secondo questa categoria di storici, non è possibile che chi nell'antichità aveva avuto a che fare con questo oggetto si fosse reso conto che poteva servire ad amplificare le possibilità della vista. Questo non è ammesso neppure per caso, ed è strano perché, come abbiamo già sottolineato, sempre per questa schiera di studiosi dall'agilità mentale simile a quella di una tartaruga, è invece possibilissimo, per non dire ovvio, che i nostri, secondo loro, progenitori derivati dalle scimmie, avessero scoperto per caso come utilizzare il fuoco, come fondere i metalli, eccetera. Avete mai provato a fare una fusione di rame o meglio ancora di bronzo? Vi consiglio di provare a casa vostra e se non ci riuscite senza bisogno di una particolare attrezzatura, potete cominciare a sospettare che forse la scoperta della fusione dei metalli non è poi avvenuta così per caso. Affermazioni come questa sostenuta dal mondo accademico possono far capire come ci siano molte cose da rivedere nella storia dell'umanità così come oggi è insegnata nelle scuole. Ora, per fare un po' di chiarezza su quello che è il corso della storia secondo la conoscenza vedica a cui noi ci ispiriamo, vedremo di effettuare una breve sintesi riguardo proprio alla divisione dei periodi storici secondo i Veda. Nei testi vedici è descritto che la durata dell'universo materiale è limitata e si manifesta per cicli di kalpa. Ogni kalpa costituisce un giorno della vita di Brahma, cioè dura 4 miliardi e 320 milioni di anni solari, come abbiamo già avuto modo di dire in altre trasmissioni. Alla fine di ogni periodo di tale portata, una certa parte dell'universo, compresa anche la Terra, viene parzialmente annientata per poi ricominciare col kalpa successivo. Ognuno di questi kalpa conta 1000 cicli di 4 ere chiamate yuga, il Satya Yuga, il Treta Yuga, lo Dvapara Yuga e il Kali Yuga. Queste ere ricorrono, detto per inciso, in tutte le tradizioni cosiddette mitologiche delle civiltà antiche di tutto il globo e corrispondono all'età dell'oro, all'età dell'argento, all'età del rame e all'età del ferro di memoria classica. Il Satya Yuga, dove regnano la virtù, la saggezza e la religione, senza la minima traccia di ignoranza o vizio, dura 1.728.000 anni. Il Treta Yuga, in cui comincia ad apparire il vizio, dura 1.296.000 anni. Lo Dvapara Yuga, durante il quale la virtù e la religione declinano ancora, mentre il vizio aumenta, dura 864.000 anni. E il Kali Yuga, epoca nella quale attualmente noi viviamo, è iniziata da 5.000 anni, in cui abbondano i conflitti, l'ignoranza, l'irreligione e il vizio, e in cui la vera virtù è praticamente scomparsa, dura 432.000 anni. Alla fine di questo yuga il ciclo ricomincia di nuovo, e così per mille volte prima di un parziale annientamento cosmico. Così, come anche diceva il vecchio sacerdote egizio nel dialogo del Timeo platonico che abbiamo riportato la scorsa puntata, potremmo rivolgerci agli storici attuali usando la stessa frase. Le genealogie di cui ci hai parlato non sono niente più che un racconto per fanciulli. tornando ai Veda è poi spiegato che gli esseri umani, in ognuna di queste ere o yuga, hanno una diversa durata di vita, il che ovviamente implica una diversa struttura e componente fisica. Secondo gli antichi testi vedici, nel Satya Yuga gli uomini vivono 100.000 anni, appunto anni corrispondenti ai nostri anni solari, durante i quali è possibile impegnarsi in una lunga meditazione per giungere alla realizzazione spirituale. Nel Treta Yuga la durata della vita è di 10.000 anni e la perfezione spirituale è ottenuta compiendo dei grandi sacrifici che implicano la disponibilità di ingenti ricchezze. Mille anni vivono invece gli uomini nello Dvapara Yuga, in cui si giunge alla realizzazione spirituale adorando il Signore. Nella Bibbia, per citare un'altra fonte, abbiamo Noè che visse 950 anni, quindi è inseribile in questa era. Per finire abbiamo poi l'età di Kali, o Kali Yuga, in cui la longevità dell'uomo non supera i 100 anni, in cui l'uomo deve affrontare ogni tipo di difficoltà, per cui l'unico metodo consigliato per raggiungere la realizzazione spirituale è il canto del Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In questo ciclo di 4 ere, nel quale noi ci troviamo, sono già passati 8.893.000 anni e la civiltà ha percorso questo cammino partendo da una posizione molto elevata e scendendo sempre di più da un punto di vista qualitativo. Oggi la tendenza generale è quella di credere che nel corso della storia mai l'uomo abbia raggiunto una tale posizione di potenza, di benessere e di progresso quale è stata raggiunta oggi. Ma se noi andiamo a vedere le descrizioni delle trascorse civiltà vedica, vedremo come queste presunte conquiste della società moderna siano assolutamente ridicole e prive di senso. Innanzitutto, cominciamo a vedere come questa presunta società del benessere sia limitata geograficamente ad un ristretto numero di paesi. Possiamo definire l'Europa e alcuni paesi dell'America del Nord, appunto Stati Uniti e Canada. La società vedica, invece, era, prima di 5.000 anni fa, estesa su tutto il globo sotto un governo centrale retto da un imperatore che controllava tutta una serie di monarchi locali che avevano una certa autonomia amministrativa. Oltre al limite geografico, vediamo come questo benessere, sempre tra virgolette, riferito a questa civiltà in cui viviamo, è stato ottenuto sfruttando selvaggiamente le risorse di tutto il pianeta. Quindi, per il vantaggio di pochi, gli altri muoiono di fame. Non solo. Possiamo anche vedere come questo tipo di politica abbia portato l'uomo a distruggere la natura, inquinando i fiumi, i mari e ora anche gli oceani, nonché ogni angolo di terra disponibile, e ad avvelenare l'atmosfera con ogni sorta di gas e di sostanze tossiche. Le persone conducono una vita infernale vivendo in alveari di cemento armato, mostruosi nella loro impersonalità, lavorando in fabbriche senza mai vedere il sole e affogando la disperazione che nasce da questo benessere, inebetendosi di programmi televisivi, di musica da discoteca e di sport. Questo è lo standard della vita media di un abitante di questa società che dovrebbe rappresentare l'apice della civilizzazione. Ma tornando al discorso prettamente storico-archeologico, ci si può chiedere: esistono prove concrete che possano almeno in parte confermare l'esistenza di un'altra civiltà precedente a tutte quelle che sono state sin qui scoperte? La risposta è sì. Le prove, per quel che riguarda la conoscenza vedica, le troviamo ad esempio già all'interno degli stessi testi vedici. In essi sono espresse delle conoscenze tecniche e scientifiche che solo in questi ultimi decenni sono diventate patrimonio comune della scienza, mentre altre sono ancora al di là della conoscenza tecnico-scientifica attuale. Altre prove emergono comparando diverse fonti storiche presenti in altre antiche civilizzazioni. Quelle notizie che sono sempre state semplicisticamente classificate come mitologia, che oggi anche l'archeologia tradizionale recupera come fonte di notizie e di informazioni valide dal punto di vista della ricerca storica. Indagando in questo grande patrimonio culturale, per lo più misconosciuto, almeno da un punto di vista dell'informazione storica, possiamo ricavare tutta una serie di notizie e di informazioni che ci danno una chiara conferma di quanto stiamo sostenendo in questo momento. Abbiamo poi una grande quantità di oggetti, di reperti archeologici, che contribuiscono a confermare la validità di ciò che è affermato nei Veda, anche se questi stessi oggetti sono per lo più sepolti nei musei, dove vengono volutamente ignorati, rappresentando degli elementi scomodi per una classificazione storica di tipo tradizionale. Prendiamo dunque in considerazione il primo tipo di prove che abbiamo elencato, e cioè le informazioni tecnico-scientifiche contenute nei Veda. Questo tipo di nozioni, espresse in questi libri, sono completamente al di fuori di tutta la conoscenza pratica dell'India medievale e antica, e siccome anche i più prevenuti e atei tra gli studiosi non possono catalogare storicamente i Veda più tardi di queste epoche, non c'è altro modo di spiegare tali conoscenze se non riferendole ad una civiltà di origine molto più remota e dalla conoscenza scientifica molto estesa, molto più estesa di quella attuale. Per questa puntata parleremo principalmente di un argomento che da sempre, da un punto di vista scientifico, riveste una enorme importanza, appunto, nella ricerca: la misurazione del tempo. Nella società vedica la misurazione del tempo raggiungeva una precisione a cui oggi solo a livello di grande qualità tecnologica si può arrivare. Ma veniamo a vedere in concreto di che cosa si tratta. Innanzitutto la fonte di queste informazioni. Si tratta dello Srimad Bhagavatam o Bhagavat Purana, un'opera letteraria estesissima composta di 18.000 versi e scritta come i quattro Veda da Srila Vyasadeva, un avatara di Krishna, la persona suprema. La parte che ora andremo a studiare si trova nel terzo canto, al capitolo 11, che è intitolato Il calcolo del tempo dall'atomo. In esso è scritto al verso 1: l'ultima particella della manifestazione materiale, che è indivisibile e non ha una forma corporea, è chiamata atomo. Esso esiste sempre come un'entità invisibile anche dopo la dissoluzione di tutte le forme. Il corpo materiale è una combinazione di tali atomi, ma ciò non è capito dall'uomo comune. Questo è quanto è detto nel primo verso. Il termine indivisibile, riferito all'atomo, è applicato in quanto esso è l'ultima frazione della materia che ha delle caratteristiche tali da permettere di capire di quale tipo di materia si tratti. Infatti, noi possiamo sapere se un atomo è di idrogeno o di ossigeno o di carbonio, proprio perché ognuno di essi ha delle caratteristiche proprie. Se noi lo scindiamo nelle sue particelle, protoni, neutroni ed elettroni, o ancora in subparticelle più elementari, non siamo più in grado di capire a quale elemento materiale questo atomo appartenga. Quindi è da questo punto di vista che va inteso il termine indivisibile riferito all'atomo, ossia indivisibile come ultima particella di cui sono composti gli elementi di questo universo, ancora individuabili appunto a livello chimico-fisico. Già da questo primo verso possiamo quindi vedere come anche le conoscenze relative alla teoria atomica siano anticipate di qualche millennio dallo Srimad Bhagavatam. Ma leggiamo ciò che segue. Gli atomi sono l'ultimo stato dell'universo manifestato. Quando essi stanno nelle loro proprie forme senza comporre i differenti corpi, essi sono definiti l'unità illimitata. Ci sono corpi differenti nelle forme fisiche, ma gli atomi in se stessi formano la manifestazione completa. Si può valutare il tempo misurando il movimento della combinazione degli atomi dei corpi. Il tempo è la potenza dell'onnipotente personalità di Dio, Hari, che controlla tutti i movimenti fisici, anche se lui non è visibile nel mondo fisico. Tempo atomico è misurato in accordo al suo percorrere un determinato spazio atomico. Questo periodo, che copre l'aggregato di atomi non manifestato, è chiamato grande tempo. La divisione del tempo grossolano è calcolata come segue. Due atomi combinati fanno un doppio atomo e tre doppi atomi formano un trasarenu, che noi potremmo definire esatomo. La durata del tempo richiesto per l'integrazione di tre trasarenu è chiamata un truti, e 100 truti formano un vedda. Tre vedda formano un lava. A questo punto è necessario un piccolo commento per spiegare che attraverso una comparazione con la nostra normale misurazione del tempo è calcolato che se un secondo è diviso in 1687,5 parti, ogni parte è la durata di un truti, che è il tempo richiesto per l'aggregazione di 18 particelle atomiche. Questa combinazione di atomi nei diversi materiali crea il calcolo del tempo materiale secondo la scienza vedica. Continuiamo nella lettura di questa descrizione. Siamo ora al verso 7. La durata del tempo di tre lava è uguale a un nimesha. La combinazione di tre nimesha fa uno kshana, e 5 kshana combinati assieme fanno un kashta, e 15 kashta fanno un lagu. Possiamo a questo punto dire che attraverso il calcolo si giunge a comprendere che il lagu equivale a 2 minuti. Il verso 8 prosegue. 15 lagu fanno un nadika, chiamato anche danda. 2 danda fanno un murta e 6 danda fanno un prahara, o quarto di giorno o di notte, in accordo al calcolo umano. A questo punto riassumiamo in breve la tabella della misurazione del tempo attraverso il ritmo di aggregazione molecolare descritto in questo antico testo sanscrito, lo Srimad Bhagavatam appunto. Daremo i valori vedici con la comparazione con il calcolo temporale attuale. Dunque, un truti equivale a 8 13.500esimi di secondo, o se preferite a un 1.687,5 di secondo. Un Vedda equivale a 8 135esimi di secondo, pari a un 16,87 di secondo. Un Lava equivale a 8 45esimi di secondo, un Nimesha a 8 15esimi di secondo, un Okshana a 8 quinti di secondo, praticamente mezzo secondo circa. Un Kasta equivale a 8 secondi, un Lagu vale 2 minuti. Un danda 30 minuti e un prahara 3 ore. Io credo che uno studioso, uno scienziato serio e sincero, avrebbe di che meditare su questo tipo di informazioni, che ci giungono dal remoto passato, ma che sembrano uscite da un manuale di fisica molecolare moderno. Questa è una delle tante informazioni contenute nelle scritture vediche, che ci fanno capire quale tipo di sapere fosse presente millenni e millenni addietro. Nello stesso canto è spiegato anche come determinare la misura di un danda in modo pratico per poi risalire alle altre frazioni. Ora però non ci è rimasto che il tempo per salutarci. Ci risentiamo quindi alla prossima puntata per nuove scoperte sul nostro passato. Hare Krishna.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.